parte seconda, la rivincita di Tremal Naik, il capitano MacPherson. Era una magnifica notte d'agosto, una vera notte tropicale. L'aria era tiepida, dolce, elastica, imbalsamata dal soave profumo dei gelsomini, degli shambaga, dei mussenda e dei nagatampo. Lassù, in un cielo purissimo, d'un azzurro d'indaco, punteggiato da miriadi di scintillanti stelle, l'astro delle notti serene seguiva il suo corso, illuminando fantasticamente la corrente dell'Agli, la quale si svolgeva come un immenso nastro d'argento fra le interminabili pianure del delta gangetico. Schiere di marabù volteggiavano sopra la corrente, posandosi sull'una o sull'altra riva, ai piedi dei cocchi, degli artocarpi, dei banani e dei tamarindi, che si curvavano graziosamente sulle onde. Un silenzio funebre misterioso regnava ovunque, rotto di quando in quando da una folata d'aria che faceva stormire le fronde degli alberi, dall'urlo acutissimo, malinconico dello sciacallo che vagava sulle rive del fiume e dal gracidare dei corvi e dei marabù. Quantunque l'ora fosse assai inoltrata e quantunque mille pericoli s'aggirassero fra le ombre della notte, un uomo stava sdraiato ai piedi di un grande tamarindo. Poteva avere 35 o 36 anni e portava la divisa di capitano del Sipai, ricca d'ornamenti d'oro e d'argento. Era di statura alta, di complessione robusta, di carnagione bronzina, ma assai meno carica di quella degli indiani. Si indovinava l'europeo, da lunghi anni esposto ai calori del sole tropicale. Il suo volto era fiero, ornato d'una lunga barba nera, ma la sua fronte era solcata da rughe precoci. Gli occhi erano grandi, melanconici, ma che talvolta scintillavano d'ardire. Non fiatava, ma di tanto in tanto alzava la testa, guardava fissamente la grande fiumana e faceva un moto d'impazienza. Era già trascorsa mezz'ora quando in lontananza rimbombò una detonazione. Il capitano allungò la destra a una ricca carabina arabescata, incrostata d'argento e di madreperla. S'alzò rapidamente in piedi e scese sulla riva, aggrappandosi alle radici del tamarindo, le quali uscivano come serpenti da terra. Al nord era apparso un punto nero, che andava gradatamente avvicinandosi. Attorno a esso l'acqua scintillava, come fosse percossa da dei remi. «Eccoli!» mormorò. Alzò la carabina al di sopra della sua testa e sparò. Un lampo balenò sul punto nero e una seconda detonazione echeggiò.
«Tutto va bene», ripigliò il capitano. «Spero questa volta di sapere qualche cosa».
Una commozione dolorosa scompose i suoi lineamenti, ma fu rapida come un lampo. Tornò a guardare il punto nero. Era di già assai ingrandito e aveva preso l'aspetto di una barca, la quale scendeva in fretta sotto la spinta di una mezza dozzina di remi. A bordo si vedevano 7 od 8 uomini armati. In capo a 10 minuti la barca, uno svelto e bellissimo murpunki, condotto da 6 indiani muniti di lunghe pagaie e guidata da un sergente del Sipai, giunse a poche braccia dalla riva. Con pochi colpi di remo si incagliò profondamente fra le erbe. Il sergente balzò lestamente a terra, salutando militarmente.
«Conducete il murpunki nel piccolo seno», disse il capitano agli indiani. «E tu, Bharata, vieni con me!»
Il murpunki prese il largo. Il capitano condusse l'indiano sotto il tamarindo e si sdraiarono entrambi fra le erbe.
«Siamo soli, capitano MacPherson?» chiese il sergente.
«Assolutamente soli», rispose il capitano. «Puoi narrare ogni cosa, senza temere che altri possano udirci.
Fra un'ora Negatapatnam sarà qui».
Un flusso di sangue imporporò il viso del capitano.
«L'hanno preso dunque!» esclamò con viva emozione. «Credevo che mi avessero ingannato».
«È proprio vero, capitano. Il miserabile era rinchiuso da una settimana nei sotterranei del forte William».
«Sono certi che sia uno strangolatore».
«Certissimi, anzi, è uno dei capi più potenti».
«Ha confessato nulla?»
«Nulla, capitano. Eppure gli hanno fatto patire la fame e la sete».
«Come l'hanno preso?»
«Il birbone s'era nascosto nei dintorni del forte William, e là attendeva la sua preda. Sei soldati erano già caduti sotto il suo infallibile laccio, e i loro cadaveri erano stati trovati nudi e col misterioso tatuaggio sul petto. Il capitano Hall, 7 giorni or sono, si era messo in campagna con alcuni sipai, risoluto a scovare l'assassino. Dopo 2 ore di infruttuose ricerche, si era fermato sotto la fresca ombra di un borasso per riposarsi un po'. D'improvviso sentì un laccio piombargli sulla testa e stringergli il collo. È balzato in piedi afferrando strettamente la corda e si è scagliato sullo strangolatore chiamando aiuto. I sipai erano poco lontani. Sono piombati sull'indiano che si dibatteva furiosamente, ruggendo come un leone, e lo hanno atterrato.
«E fra un'ora quell'uomo sarà qui?»
chiese il capitano MacPherson.
«Sì, capitano», rispose Bharata.
«Finalmente!»
«Volete sapere qualche cosa da lui?»
«Sì»,
esclamò il capitano, diventando assai triste.
«Voi avete qualche gran dolore che cercate di nascondermi, capitano MacPherson», disse il sergente.
«È vero, Bharata»,
rispose MacPherson con voce sorda.
«Perché non raccontarmi tutto? Forse potrei esservi più utile».
Il capitano non rispose. Era divenuto assai cupo e il suo sguardo era diventato umido. Si capiva che un atroce dolore, in quel momento, aveva accasciato il suo forte animo.
«Capitano», disse il sergente, commosso da quell'improvviso cambiamento, «ho forse risvegliati nella vostra mente dei ricordi dolorosi. Perdonatemi, non lo sapevo».
«Non ho nulla da perdonarti, mio buon Bharata», rispose MacPherson, stringendogli fortemente la mano. «È giusto che tu sappia tutto».
S'alzò, fece 3 o 4 passi con la testa china sul petto e le braccia strettamente incrociate. Poi tornò a sedersi accanto al sergente. Una lacrima gli rotolò silenziosamente sulle gote abbronzate.
«Correva l'anno 1853»,
disse con voce che si sforzava invano di rendere ferma.
«Mia moglie era morta da parecchi anni, uccisa dal colera, e m'aveva lasciato una ragazza, bella quanto un bottoncino di rosa, coi capelli neri, gli occhi grandi, dolci e scintillanti, come diamanti. Mi ricordo ancora quando saltellava per gli viali ombrosi del parco, inseguendo le farfalle. Ricordo ancora quelle sere, quando lei, sedutami accanto, all'ombra di un grande tamarindo, mi suonava il sitar e mi cantava le canzoni della mia lontana Scozia. Oh, com'ero felice a quei tempi! Ada, mia povera Ada!»
Uno scoppio di pianto soffocò la sua voce. Si nascose il capo fra le mani e per qualche minuto Bharata lo udì singhiozzare come un fanciullo.
«Capitano, coraggio!» disse il sergente.
«Sì, coraggio!»
mormorò il capitano, asciugandosi quasi con rabbia le lacrime.
«Era tanto tempo che non piangevo. Mi fa bene qualche volta».
«Continuate se non vi dispiace»,
Hai ragione,
disse MacPherson con voce rotta. Stette alcuni istanti in silenzio, come penasse a riaversi da quel fiero colpo. Poi continuò.
Una mattina la popolazione di Calcutta era in preda a un vivo sgomento. I Tugs, o strangolatori, che dir si voglia, avevano affisso su per i muri e sui tronchi d'albero dei manifesti, coi quali avvertivano gli abitanti che la loro dea chiedeva una ragazza per la sua pagoda. Senza sapere il perché, fui preso da un grande tremito. Presagii che una disgrazia mi stava vicino. Feci imbarcare la sera stessa mia figlia e la rinchiusi entro le mura del forte William, sicuro che i Tugs non sarebbero giunti fino a lei. 3 giorni dopo, non lo crederai, la mia Ada si svegliava col tatuaggio degli strangolatori sulle braccia.
«Ah!» esclamò Bharata impallidendo. «E chi fu a tatuarla?»
«Non lo seppi mai.»
«Un Tug era dunque penetrato nel forte.»
«Così deve essere.»
«Hanno degli affiliati fra i nostri sipai, forse?»
«La loro setta è immensa, Bharata, e ha degli affiliati in tutta l'India, nella Malesia e persino in Cina.»
«Avanti, capitano.»
«Io, che non avevo sino allora conosciuta la paura, quel giorno l'ebbi a provare. Compresi che mia figlia era stata scelta dalla mostruosa dea e raddoppiai la vigilanza. Mangiavamo assieme, dormivo nella stanza accanto, avevo sentinelle che vegliavano notte e giorno dinanzi alla sua porta. Tutto fu inutile. Una notte mia figlia scomparve.»
«Vostra figlia scomparve? Ma come?»
«Una finestra era stata sfondata. Gli strangolatori erano entrati e l'avevano rapita. Gli affiliati avevano versato un potente sonnifero nel nostro vino e nessuno udì nulla, né s'accorse di nulla.» Il capitano, in preda a una indicibile emozione, si fermò. «La cercai per lunghi anni»,
proseguì dopo qualche minuto di doloroso silenzio,
«ma non riuscii a trovare nemmeno le sue tracce. Gli strangolatori l'avevano trascinata nel loro covo inaccessibile. Cambiai nome, assumendo quello di MacPherson, per meglio agire, e intrapresi una campagna terribile, spietata contro di loro. Centinaia di quegli uomini caddero nelle mie mani e li feci morire fra i più atroci tormenti, sperando di strappare a loro una confessione che mi mettesse sulle tracce della mia povera Ada, ma tutto fu inutile. 4 lunghi anni sono scorsi e mia figlia è ancora nelle mani di quegli uomini.»
Il capitano non si frenò più e per la seconda volta scoppiò in singhiozzi. In lontananza s'udì uno squillo di tromba. Tutte e due s'alzarono precipitosamente, correndo verso il fiume.
«Eccoli!»
gridò Bharata. Dalle labbra del capitano MacPherson uscì come un sordo ruggito e nei suoi occhi guizzò un lampo di feroce gioia. Discese la riva e scorse, a 500 o 600 metri di distanza, un gran canotto che scendeva con grande rapidità la fiumana. A bordo si scorgevano alcuni sipai con le baionette innestate sulle carabine.
«Lo vedi?»
chiese coi denti stretti.
«Sì, capitano», rispose Bharata. «È seduto a poppa fra 2 sipai e bene incatenato.»
«Presto, presto!»
gridò il capitano. Il gran canotto raddoppiò di velocità e venne ad arenarsi presso il capitano. 6 sipai, coi volti abbronzati e fieri, col caschetto, il collare e i polsini ricamati in oro e argento, sbarcarono. Dietro a loro discesero altri 2 sipai, tenendo fortemente stretto per le braccia
lo strangolatore Negapatnan. Era questi un indiano alto quasi 6 piedi, magro e agile. La sua faccia era truce, barbuta, del color del rame, e i suoi occhi piccoli brillavano come quelli di un serpente in collera. In mezzo al petto aveva tatuato in azzurro il serpente con la testa di donna, circondato da molti segni indecifrabili. Un piccolo dubag di seta gialla gli cingeva i fianchi e una specie di turbante, pure di seta gialla, sormontato da un diamante grosso come una nocciola, gli copriva il capo perfettamente rasato e unto d'olio di cocco. Nello scorgere il capitano MacPherson trasalì e una profonda ruga si disegnò sulla sua fronte.
«Mi conosci?» chiese il capitano, a cui non era sfuggito quel trasalimento per quanto fosse stato rapido.
«Tu sei il padre della Vergine della Pagoda Sacra», rispose l'indiano.
Una vampa salì in volto al capitano.
«Ah, tu sai questo!» esclamò.
«Sì, so che tu sei il capitano Harry Corishant».
«No, il capitano Harry MacPherson».
«Sì, giacché hai cambiato nome».
«Sai perché ti feci condurre qui?»
«Suppongo che sia per farmi parlare, ma sarà un tentativo vano».
«Questo è affar mio. Alla villa, miei coraggiosi, e state in guardia. I Tugs possono esserci vicini».
Il capitano MacPherson raccolse la carabina, l'armò e si mise alla testa della piccola colonna, prendendo un sentiero aperto fra una foresta di nagatampi, bellissimi alberi, dei cui fiori si ornano le eleganti del Bengala, e il cui legno è tanto duro che gli valse il nome di legno di ferro. Avevano già percorso un quarto di miglio senza trovare alcuno, quando nel mezzo del bosco si udì il lamentevole urlo dello sciacallo. Lo strangolatore Negapatnan, a quel grido, alzò vivamente la testa e lanciò un rapido sguardo sotto le foreste. I sipai, che camminavano ai suoi fianchi, fecero udire una sorda esclamazione.
«State in guardia, capitano!» disse Bharata. «Il Tug ha avvertito qualche cosa».
«Forse la presenza di amici?»
«Può essere!»
Il medesimo grido si fece udire, ma più forte di prima. Il capitano MacPherson si volse a destra del sentiero.
«Tuoni e fulmini!» esclamò. «Questo non è uno sciacallo!»
«State in guardia!» ripeté il sergente. «È un segnale!»
«Allunghiamo il passo!»
Il drappello riprese le mosse, con le carabine rivolte ai due lati del sentiero. 10 minuti dopo giungeva senz'altro dinanzi alla fattoria del capitano MacPherson.